avevo più la forza di tradurlo. Che dire prima di passargli la parola? Noi di Nautilus abbiamo conosciuto, diciamo, in maniera fortuita, casuale, come poi a volte capita anche nella vita. Una ragazza che io non conoscevo ci ha scritto una mail da Nautilus, non so se conoscete, un collettivo di Torino che fa libri da, fa anche libri da una trentina d'anni, proponendoci la traduzione di questo libro. Poi la decisione, la traduzione, la correzione della traduzione sono durati tantissimo, circa 3 anni. C'è anche da dire che questo libro è del 2001, è stato scritto e concepito nel 2001, quando Pedro stava facendo delle presentazioni in giro per la Spagna. Era, come c'è scritto anche nell'introduzione, soprattutto erano delle tracce un po' come quelle che ha in questo quaderno, e quindi anche, è stato anche abbastanza duro tradurre un libro che anche in spagnolo è abbastanza pesante, pieno di virgolette, mentre invece poi dopo ha scritto altri libri diversi, no? Più già magari pensati come libro. Questo era pensato come una traccia che accompagnava con le sue presentazioni, che rappresentavano un giro di boa nel suo percorso sia di vita che poi di scrittura, che hanno sempre cercato di coincidere. Lui poi, come accennerà, ha fatto per molto il professore, e i primi 2 o 3 libri che ha scritto negli anni 90 vertevano principalmente sulla critica di tutte le scuole. Però poi si apriva con il 2001, iniziava una riflessione che usciva dall'ambito della scuola e cercava di capire se le stesse dinamiche che avvenivano nella scuola e che lui critica aspramente potevano chiaramente essere ritrovate anche al di fuori della scuola. Quindi dopo L'enigma della docilità ha comunque scritto altri 2 o 3 libri, l'ultimo dei quali si chiama Dolce Leviatano, che continua e approfondisce l'argomento che poi è quello del centrale di questo libro che a noi è interessato, che è la docilità delle popolazioni sotto un regime che si potrebbe definire fascismo democratico.
Prego, prego. Chiedo disculpa al principio perché non tengo appenas voz e sono una calamità come orador.
Innanzitutto mi chiedo scusa sempre al principio perché ho la voce bassa e sono una calamità come oratore.
Pero la charla quizás sea un poco pesada y larga porque el tema es complicado, es un tema complejo que vamos a abordar hoy.
Quindi scusatemi se magari proverò a fare un dibattito, una discussione un po' lunga e pesante, però oggi ho deciso di farla così.
Quiero abordar 3 cuestiones que son las que subyacen al libro. Primero, presentar la antipedagogía como crítica radical de toda forma de escuela.
E quindi affrontare le questioni che vengono fuori all'interno di questo libro. Per primo, l'antipedagogia, ovvero la critica di qualunque tipo di scuola.
Segundo, esbozar la teoría del fascismo democrático o del fascismo que subyace a la democracia.
Poi appunto passare al secondo punto, che è la teoria del fascismo democratico o la modalità fascista che soggiace a questa forma democratica.
Y tercero, lanzar algunos apuntes sobre lo que denomino el social cinismo del estado del bienestar.
E poi abbozzare qualche appunto su quello che io ho iniziato a definire il social cinismo nello stato del benessere, che noi potremmo anche chiamare lo stato sociale, lo stato sociale democratico.
El objetivo sería trazar un poco en qué términos podemos abordar hoy la cuestión del qué hacer para resistir en este contexto democracista, muy pedagógico y social cinismo.
E poi magari abbozzare qualche ipotesi su cosa fare in questo contesto demofascista dove domina il socialcinismo.
Punto 1. Antipedagogia. La scuola, come sapete, surge nel siglo XIX per risolvere un problema di ordine pubblico.
Come sapete, la scuola nasce nell'Ottocento per risolvere il problema di ordine pubblico.
A partir de aquí está claro que escolarizar no es educar. Hubo antes modalidades comunitarias, etcétera, de educación. Y la escuela solamente el hábito educativo de los europeos, de los occidentales, bajo el capitalismo.
Quindi la scuola, che non è affatto l'unico modello per educare, perché prima ce n'erano stati e come, è semplicemente la scuola è l'abito che ha assunto dagli europei nel corso dell'Ottocento per educare.
Anche Rien, una francesa, ha studiato il cruce di correspondenza, di cartas, entre políticos, empresarios e intellettuali, per abordare il problema di questa epoca.
Anneke Arien ha scritto un libro che è andata andando a frugare, diciamo, nell'epistolario, nelle corrispondenze che in quell'epoca dell'Ottocento intercorreva tra industriali, politici e intellettuali.
Los jóvenes que se ven por las calles, por las tabernas, los jóvenes que empiezan a asomar por la fábrica, no son el tipo de perfil psicológico requerido ni para la industria ni para la democracia. Es preciso reformar su carácter.
Quindi i giovani che in quel momento lì non sono ancora assorbiti dalle fabbriche, che quindi passano le loro giornate nelle strade, nelle taverne, hanno un tipo di mentalità che è proprio quella mentalità che bisogna trasformare in modo che possano poi essere assorbiti nel sistema.
Poco a poco avanza la idea demenziale, terribile, di un confinamento educativo, di un encierro sistematico di tutta una franja di età per operare questa riforma morale su soggettività.
E quindi per praticare questa riforma morale della soggettività, ecco che nasce questa idea assurda e incredibile, non mi ricordo più gli aggettivi, di appunto rinchiudere una ben precisa fascia d'età.
Già antes hubo escuelas, pero escuelas de élite, aristocráticas, particulares, pero esta idea de que toda una franja de edad, niños y jóvenes, van a ser encerrados todos los días para, entre comillas, educarlos, es un abismo, un corte en la historia cultural de Occidente.
E quindi questa cosa rappresenta veramente un punto, una pietra miliare nella storia dell'Occidente, perché appunto prima, se c'era qualche scuola, erano comunque solo scuole di élite riservate a pochi, e non appunto questo prendere interamente una fascia di età di bambini e di giovani e rinchiuderli.
Todavía hoy, los que escriben para la UNESCO, los que diseñan el marco educativo global, mundial, siguen atentos a esta función. Según Morín, el objetivo de la escuela de mañana es operar una reforma planetaria de las mentalidades, nada menos.
E quindi questa cosa continua ancora oggi, nel momento in cui dai vertici, quindi ad esempio in questo lavoro finanziato dall'UNESCO che ha scritto Edgard Morin, si parla di una riforma planetaria della mentalità come obiettivo della scolarizzazione e della democratizzazione delle popolazioni.
La burguesia europea del siglo XIX, nel marco della industria, inventa la niñez. Non había niños antes, había hombrecitos de poca edad, hombrecitos de corta estatura, pero non había niños.
Quindi la borghesia imprenditoriale e industriale di quell'epoca inventa proprio la figura, il concetto del bambino, che prima non esisteva. Prima esistevano uomini e donne di piccola taglia di breve età.
Se crea il concetto politico-giuridico del niño, con derechos específicos, de hecho se dice la educación, no tener que trabajar hasta una edad, y también se le marcan consignas en el vestir. Los vestimos como si fueran payasos o si fueran fantasmas, con soles, mariposas, elefantes, para especificar ese grupo social y tener una excusa con que encerrarlo en las escuelas.
Quindi viene operata, diciamo, la costruzione di un soggetto, e questo avviene praticamente attraverso il rinchiuderli nelle scuole dandogli un'educazione, il riconoscere, diciamo, dei diritti, quindi categorie giuridiche come il diritto alla scolarizzazione, il fatto di non poter lavorare prima di una certa età, e soprattutto anche iniziano a identificarlo attraverso tutta una serie di simboli e di modi di vestirli che lo fanno poi assomigliare più a un pagliaccio che a un fantasma.
Non había niños entre la pobreza, entre la nobleza, non había niños entre los campesinos, hoy, aún hoy, no hay niños entre los pueblos nómadas como los gitanos, no hay niños entre los indígenas, hay simplemente hombrecitos. El niño es un constructo occidental para justificar su escolarización.
Quindi appunto il bambino, visto che è soltanto un'invenzione occidentale per giustificare se stessa e il processo di scolarizzazione, prima non esisteva tra gli aristocratici il concetto di bambino, ma non esisteva nelle classi popolari, così come ancora oggi non esiste nei popoli indigeni e in quelli nomadi.
In concreto, il niño se convierte in un prisionero a tempo parziale, in un presidiario intermittente.
Quindi quello che succede nella realtà è che il bambino diventa un prigioniero a tempo determinato.
Primer postulato dell'antipedagogia, primer principio: para educar no es preciso encerrar. se encierra para otro motivo, con otro fine.
Quindi, punto primo dell'antipedagogia, non c'è bisogno di rinchiudere, cioè quindi si può trasmettere l'educazione con altre modalità e non con la scuola.
Se encierra para convertir la escuela en anticalle, para que intente contrarrestar los efectos moralizadores, educadores, socializadores de instancias menos controlables, la calle, la familia, el clan, etc. Se aspira al monopolio educativo, para eso se encierra, según que es.
Si encierra, si reclude anche per avere questo monopolio educativo e per costruire la scuola come se fosse antistrada, cioè vale a dire per sottrarre la gioventù dall'influenza non controllabile della strada, delle famiglie, delle osterie, come diceva prima.
In secondo luogo, come è preciso riformare la sua conciencia, se encierra per che haya un tempo sufficiente a la hora di modelare hábitos, di creare estructura della personalità. Non è facile cambiare il carattere dei giovani se non stanno molto tempo encerrados.
Poi, non essendo facile cambiare, plasmare la mentalità dei giovani, la reclusione prolungata nel tempo aiuta proprio questo processo di formare delle abitudini, un habitus, lui l'ha chiamato.
Secondo Jacques Doncelot, también se encierra para enseñarnos de que ante el Estado no somos nada.
E come dice Doncelot, si richiude nelle scuole anche perché in questo modo lo Stato ci dice che noi non siamo niente.
A cada mujer que tiene un niño se le dice gracias, mujer, mi has engendrado un súbdito.
A ogni donna che ha partorito gli si dice, gli viene detto, grazie donna, hai generato un súbdito.
Ahora yo me lo llevo, yo lo encierro, lo secuestro, le transformo el carácter y te lo dejo los fines de semana y en verano para que no se pudra de todo en mi cuerpo.
Sì.
Non si corrompa di tutto, non puoi respirare.
E quindi te lo prendo, lo tengo con me sempre e poi te lo restituisco i fine settimana oppure d'estate affinché non si corrompa, non si imputridisca a stare solamente nella scuola.
El Estado se inmiscuye entonces en la esfera de privacidad de las personas. Aquello que parecía lo más íntimo, lo más sagrado, que es la familia, es también invadido por el Estado como una fuerza usurpadora.
Quindi questa forza usurpatrice dello Stato si intromette all'interno di ambiti e di sfere private, appunto entrando ad esempio nella famiglia e creando problemi perché è un'invasione.
Però c'è algo peor che la scuola, algo más nocivo che la scuola, che è la figura del professor. De hecho, il professor è come una specie di scuola ambulante, una scuola andante, una scuola mobile. Dove hai un professor, continua la classe.
Però c'è una cosa ancora peggiore della scuola che sono i professori. I professori sono praticamente una scuola 24 ore al giorno, una scuola ambulante, a rotelle, mobile.
Che è un professor? È un educador? Io credo che sì, però è un educador entre altri. Sta al lado del padre, che è natural, al lado dell'amico, che può essere un educador elegido, los fortuitos, l'educazione comunitaria, è un educador entre altri molti.
Cos'è un professore? È un educatore? Bah sì, diciamo anche che è un educatore, però è un educatore in mezzo a tanti altri, come sono educatori i genitori, gli amici, persone che tu scegli, quindi gli educatori eletti, la comunità intera, oppure c'è anche l'autoeducazione.
Secondo Joel Steiner, hay un rasgo che lo identifica, es el único educador mercenario.
E secondo Steiner è l'unico tratto che lo contraddistingue dagli altri è che è un educatore mercenario.
En lo economico, perché proclama dedicarsi a una causa sublime, filantropica, umanitaria e passa fattura.
In campo economico, perché proclama di muoversi, di agire mosso da una causa sublime per raggiungere obiettivi umanitari, però è l'unico che poi alla fine diciamo passa fattura e incassa.
Y en lo político, como sugiere Cortázar, porque es el único que está inserto en la cadena de la autoridad. Su lema sería mandar para obedecer, obedecer para mandar.
E secondo Cortázar lo è anche a livello politico, mercenario, perché lui è inserito in una catena di potere, è semplicemente un anello di congiunzione della maglia, quindi il compito suo è obbedire per comandare e comandare per obbedire.
A partir de aquí, el educador trata al niño como a un bonsai. le corta las raíces, le poda las ramas y lo hace crecer siguiendo un canon de mutilación.
E quindi da partire da adesso il professore tratta i bambini come se fossero dei bonsai, gli taglia le radici, gli pota i rami e li fa crescere secondo una direttiva che ha scelto lui.
Secondo postulato dell'antipedagogia, non possiamo ammettere la figura elitista dell'educatore come demiurgo, come hacedor de hombres, come forjador de subjetividad. Chi se cree che è?
Secondo punto, l'antipedagogia non può ammettere che il professore diventi una figura demiurgica che forgi e modelli delle soggettività, creatore di individui.
Se denuncia questo elitismo, questo supposto di che hay una aristocrazia del saber e della moral, sempre del mondo adulto, che tiene por delante una funzione maestatica, magnifica, sobre la conciencia de los jóvenes.
Quindi il fatto che ci sia questa elite di adulti che hanno delle conoscenze che devono trasmettere appunto sui giovani.
Non sopportiamo questo potere pastorale dell'educatore, questa etica che decía Nietzsche della doma e della cria.
Noi non possiamo, l'antipedagogia non può sopportare questa attitudine, come l'hai chiamata?
Potere pastorale.
Sì, questa attitudine, potere sacerdotale, pastorale, o come diceva Nietzsche, dell'addomesticamento, della doma degli animali e della, come si dice quando?
Che è la proliferazione.
La proliferazione, come si dice in italiano?
Proliferazione.
Según Illich, l'educador se define come un custodio, un predicador y un terapeuta. Y añade, si el terapeuta es al mismo tiempo un custodio, estamos ante una práctica brutal de la domesticación.
E quindi, come dice Nietzsche,
come
dice Illich, ci troviamo di fronte
a
una figura che unisce insieme custode, predicatore e terapeuta. E quindi quando il terapeuta e il custode, diciamo, iniziano a coincidere, siamo già sotto una forma molto forte del domesticamento.
Incurre en un vicio ancestral de Occidente, según Deleuze, la indignidad de hablar por otro. Padres que hablan por los niños, psiquiatras que hablan por los locos, hombres que hablan por las mujeres, blancos que hablan por los negros, burgueses que hablan por los trabajadores, profesores que hablan por los niños.
E cade nella trappola di fare quello che, come diceva Deleuze, è l'infamia di parlare in nome degli altri. Ed esattamente come è successo che uomini parlavano al posto delle donne, bianchi al posto dei neri, i borghesi al posto dei proletari, anche il professore parla in nome degli alunni.
Si hace cargo di un progetto eugenésico che viene dell'illustrazione e che supone alla umanità, alla infanzia e alla gioventù, defectuosa, mala, tosca, de manera che esige una mirada superior, illuminadora.
E quindi partono da un presupposto, diciamo da una modalità eugenetica che proviene dall'illuminismo, che implica che appunto che c'è all'interno ad esempio di questi giovani qualcosa di male, qualcosa di sbagliato che bisogna correggere a partire dall'alto e dai grandi ideali illuministici.
E questo è terribile perché stiamo assistendo oggi, conforme la scuola si globalizza, si mondializza, a un certo disegno industriale della personalità sulla Terra.
E oggi è ancora peggio perché nel momento in cui la scuola si globalizza dappertutto stiamo assistendo a un progetto di design industriale della personalità.
Il modello che si persegue è la soggettività unica.
Inseguendo il modello della soggettività unica.
Già non il pensamento unico, che era abbastanza inoffensivo comparato con questo, sino un mismo tipo di soggetto, un perfil psicologico appena diversificato per tutti i continenti, la soggettività unica, un modello planetario di alma, di spirito.
E quindi non solo il pensiero unico, di cui già parlavo ad esempio nell'enigma, ma qualcosa di ancora peggio, perché il pensiero unico sì, era malvagio, ma rispetto a questo era ancora molto indietro, cioè vale a dire la soggettività unica, vale a dire un solo profilo psicologico, sentimentale, quindi un solo tipo di anima in tutto il mondo.
Desde la izquierda el educador raya el cinismo, se erige en autoconciencia crítica de la humanidad.
E quindi con la...
Desde la izquierda.
A sinistra, diciamo, questa, il professore, l'educatore, diventa...
Autoconciencia crítica de la humanidad. Él sabe lo que va mal en el mundo, lo sabe, ha leído algunos libros, sabe qué tipo de sujeto puede cambiar las cosas, e sa con che metodo elaborare il soggetto.
Sì, e si converte cinicamente nell'anima autocritica del mondo, nello spirito di autocritica del mondo, perché lui sa che cosa è sbagliato dove andare ad apportare le correzioni e quali sono le modalità e gli obiettivi di questa.
Decía Jasper che eso supondría un don sobrenatural en un sujeto, dice él, normalmente podrido, del profesor.
E quindi, come diceva Jasper, questo presupporrebbe che un soggetto normalmente corrotto dovrebbe avere questo dono sublime.
La scuola si basa nella figura del professor, però anche in un discorso che lo istituisce, la pedagogia.
Quindi la scuola si basa sul professore, ma anche in un discorso, in un modo di pensare che ne è fondamento, che è la pedagogia.
La pedagogia parece come un narcotico, come una droga di consumo particolare, per poter sopportare la conciencia di che tutti i giorni si hace il mal nella sala.
La pedagogia potrebbe essere paragonata a una droga, un narcotico, di cui noi abbiamo bisogno per poter dimenticare quanto male stiamo facendo ogni giorno.
Decía Nietzsche che la verità desnuda è un caníbal, se come all'hombre, e che tutti i giorni necessitamos una dosi di autoengaño per sopravvivere.
Dice Nietzsche che la verità è un cannibale che si mangia l'uomo e che ogni mattina dobbiamo iniettarci una dose di menzogna vitale.
Por la mañana te miras al espejo y empiezas a inyectarte mentiras. Mentira.
E quindi ogni mattina quando ti alzi, ti guardi allo specchio, inizi a spararti in vena dosi di menzogna.
Mentira sentimentale, la famiglia, la pareja, l'amor.
Sentimentali, quindi la famiglia, la coppia, l'amore.
Mentira professionale, mi lavoro come juez, come medico, come professore.
Oppure quelle, diciamo, legate al lavoro, le mie menzogne che dirò come giudice, come medico, come professore.
Mentira politica, mi cellula, mi sindacato, mi partito, mi rivoluzione.
Oppure menzogne politiche, il mio gruppuscolo, il mio partito, il mio sindacato, la rivoluzione.
Il professore può tutti i giorni fare il male, è decir, torturare a un alunno, obbligarlo a stare delante di él quando non quiere, obbligarlo a escuchar lo che non gli interessa. Calificarlo, che sempre è un insulto, notabile, bien, perché tiene un discorso che lo proporziona a esa vita.
Quindi il professore può fare tutte queste cose, quindi può torturare gli alunni, può rinchiuderli ogni mattina sapendo che loro non vogliono, può obbligarli a sentire i suoi discorsi anche se loro non vogliono ascoltarli, può sottometterli al castigo umiliante della valutazione, e tutto questo lo fa grazie a questa droga.
Lo estás viendo soffrire, lo estás viendo a veces llorar, pero dice, no, de todas maneras estoy contribuyendo a hacerlo más crítico, más tolerante, gracias a mí le inculco valor pacifista, feminista, ecologista, y puede seguir todos los días en esa labor de comunidad.
Quindi, anche se sa che questi, sente che questi ragazzi stanno soffrendo, lui però mentre si fa la dose pensa, no, ma dai, ma sto forgiando dei soggetti critici che diventeranno ecologisti, femministi, pacifisti, e questo lo ripete tutti i giorni.
La pedagogia occidentale ha passato per tre fasi, tiene tre colori. Uno già molto antico, la negra, che è la autoritaria, nella quale il professor dà miedo, si teme al professor. Luego sta la gris, nella quale il educador convence al alumno de que acepte una subordinación transitoria, temporal, para el logro de sus objetivos. Ahí, más bien, intenta ser simpático, cariñoso, y el alumno casi puede amar al profesor.
La pedagogía si può dire che abbia attraversato tre fasi storiche, e si potrebbe fare una metafora dei colori, bianco, grigio e nero. La prima era chiaramente la pedagogia nera, quella classica, autoritaria, in cui il professore doveva incutere timore e l'alunno subire costantemente. E già questa non funziona più e deve essere eliminata dagli stessi direttori e ministeri scolastici. Poi c'è stata una pedagogia grigia, nella quale forse in Italia ci siamo ancora, non siamo ancora passati alla bianca, come lui dirà. Questo è un altro enigma che cerchiamo di risolvere. La pedagogia grigia era quella già che si iniziava a riformare e il professore, tendenzialmente magari anarchico, marxista o comunque illuminato, cercava di convincere bonariamente lo studente a sottomettersi a una disciplina ma momentanea, soltanto transitoria, perché doveva poi pensare al futuro e quindi nel nome del suo bene doveva accettare questa, e quindi iniziano ad essere promossi e svilupparsi dei rapporti più di complicità e di amicizia tra il professore e gli studenti.
Aquí estamos ya nell'ambito della infamia, perché l'educador aspira a ganarsi il riconoscimento, la estima, hasta la amistad de sus víctimas.
qua siamo già nel campo dell'infamia, perché il professore mira a conquistarsi l'amicizia, la complicità di quelle che sono le sue vittime.
In molti paesi d'Europa, soprattutto del Sud America, siamo già in una terza fase, che sono la pedagogia blanca, che so che in Italia non si conosce.
In Spagna e in molti ambiti del Sud America invece si può dire che siamo già in quella che si può definire pedagogia bianca, che a quanto pare qua non c'è ancora.
Soprattutto in Europa, no? Lleva ya muchos años haciéndose. En ella, el profesor crea un artefacto didáctico, pedagógico, crea una estructura y luego se oculta, de manera que el alumno ejerce de otro profesor. Se da las clases, son clases activas, participativas, elige los temas, se autocalifica y si hay problemas o complicaciones, se recurre a la asamblea. Aquí el profesor ya ni se ama ni se teme, no se ve.
Questo che non solo in Spagna ma in molti paesi d'Europa è già in fase avanzata, funziona con il fatto che il professore non è né buono né cattivo, semplicemente non si vede, perché lui diciamo disegna la struttura educativa pedagogica e poi la lascia completamente nelle mani degli studenti, che quindi loro stessi poi dovranno decidere come metterla in pratica, attraverso quali percorsi e quindi passando anche attraverso l'autovalutazione, oppure se ci saranno dei problemi risolverli loro stessi attraverso un'assemblea.
È il caso delle scuole libertarie, delle scuole libere, che in Spagna hai quasi una in cada città, e sono la metodologia che io ho praticato sempre, questo se de che hablo, no? Io ero un tremendo educador blanco. Sono le peggiori e le più venenose della scuola.
Ed è quello che succede nelle scuole libere, nelle scuole libertarie, che in Spagna ce n'è molte, quasi una in ogni città, ed è quello che io anche ho fatto nella mia carriera di professore, ne posso parlare perché lo so, io ero proprio tra i primi professori bianchi, uno tra i primi, una cosa disgustosa, infatti.
Antes di passare al secondo punto, che è la teoria del fascismo democratico, ricordate che hoy día la escuela es un poder artericida, es un poder endocida. Que allí donde colocamos escuelas, en África, América, Asia, desestructuramos sus culturas, acabamos con sus educaciones comunitarias o informales y estamos contribuyendo a la occidentalización global del planeta. Es
quindi,
un poder endocida.
Prima di passare all'altro punto, quindi parlare del fascismo democratico, ricordiamo che oggi la scuola ha un enorme, tremendo potere etnocida, altericida, di distruzione delle differenze. Ovunque venga importato, esportato questo modello, in Africa, Asia, Sud America, quello che si assiste è alla distruzione delle forme antiche culturali e all'occidentalizzazione di questi posti.
Mi alunnos al final erano polizia di civismo.
Alla fine dei conti i miei alunni erano diventati dei poliziotti di se stessi.
In alcuni casi limite erano capaci di autosospendersi.
In alcuni casi estremi erano addirittura in grado di autosospendersi.
E a me non mi vedevano, o in todo caso mi stimavano. Questo modello di polizia a sí mismo, quando dejo la classe, empiezo a verlo in altri ambiti.
Quindi a me non mi vedevano più, perché mi consideravano un amico. Quindi abbandono il mondo della scuola e volgo lo sguardo al di fuori nella società.
La polizia di sí mismo avanza oggi, per esempio, nell'ambito penitenziario, en los llamados módulos de respeto, che también están a orden del día en la reforma penitenziaria europea.
Per arrivare appunto a parlare se questo modello del poliziotto di se stesso non funziona soltanto nelle scuole, nelle classi, quindi inizia a considerare il mondo carcerario e a vedere come già in vari paesi d'Europa sta avanzando questo modello di riforma.
Si seleziona un conjunto di presos, suelen ser los peores, chivatos, delatores, pero se seleccionan y se les dice: sois presos respetables, dignos. A partir de ahora vais a un módulo especial donde ya no habrá carcelero, no habrá funcionario, y vosotros, de forma dialogada y mediante asambleas, os encargáis de que vaya bien el módulo.
E quindi in questi posti, che ad esempio in Spagna e Sud America si chiamano modulo del respeto, l'istituzione carceraria va a selezionare un gruppo di detenuti che di solito sono i peggiori, delatori, infami, li prende e gli dice: bene, adesso voi siete diventati delle persone belle, degne, venite con noi, vi trasferiamo in un braccio speciale dove tutto lo autogestionerete voi, e tramite le assemblee vedete voi, e chiaramente se tutto funzionerà, se non ci saranno problemi, avrete dei premi.
A cambio tienen recompensas, salen por la radio, tienen periódicos, tienen revistas, tienen reducción de penas, pero en definitiva ejercen de autocarceleros.
E anche se appunto ricevono premi, come possono essere addirittura riduzione della pena o favoritismi legati ai giornali, alla TV, alla radio, quello che poi sotto sotto sono diventati carcerieri di se stessi.
Nel mondo della impresa cada día está más pasada la figura del empresario tremendo che solo quiere aprovechar la plusvalía, y surge este modelo de empresa familia en la que el empresario le busca viviendas al trabajador, viajes baratos para verano e incluso le da acciones, beneficio de acciones de la empresa para que se sienta también autopatrono de una familia.
Anche nel mondo imprenditoriale un po' sta scomparendo la figura del padrone cattivo che pensa solo al plusvalore, ma si sta abbozzando la figura invece di un padrone che invita gli operai a partecipare all'impresa, sia aiutandoli con piccoli regalini, favoritismi sull'affitto, viaggi premio, oppure addirittura facendo sì che essi entrino economicamente nelle quote dell'azienda e inizino da allora in poi a considerarlo una famiglia e quindi lavorare per il suo bene, sentendosi loro stessi parte di queste imprese.
En el mundo policial se combate la brutalidad policial, no la policía, sino la brutalidad policial, para dar paso a policías amables, de proximidad, ciudadanistas, o incluso pedir la colaboración ciudadana con la policía, de manera que todos nos observemos a todos y en caso de algo sospechoso todos seamos policías que llaman inmediatamente al comisario.
Riguardo la policía, ad esempio, si cerca di combattere la brutalità poliziesca, non la polizia in se stesso, quindi a sfavorire comportamenti troppo violenti, invece favorire la polizia di quartiere, la polizia di vicinanza, quella che aiuta gli anziani e i bambini ad attraversare la strada, o addirittura a spingere e a stimolare quella che è la collaborazione cittadina con la polizia affinché se qualcosa va male tu li chiami.
Questa figura del polizia sí mismo ha sido reflejada in España mediante una metáfora, una imagen, che è la metáfora dell'autobus.
La questione della polizia di se stesso, del poliziotto di se stesso in Spagna è stata diciamo riassunta, visualizzata con una metafora che è quella dell'autobus.
Hubo un tiempo en que subías al bus y un revisor te picaba los billetes. Uno los controlaba a todos.
C'era un tempo in cui quando tu salivi su un autobus c'era proprio il controllore in carne e ossa che ti timbrava il biglietto. Uno controllava tutti.
Pasan los años y colocan una máquina en la cual tú picas el billete porque los demás te ven. Todos controlan a uno.
Passa il tempo e lo sostituiscono con una macchina. Tu sali sull'autobus, timbri il biglietto nel macchinina, di modo che gli altri della comunità dei viaggiatori ti veda. Quindi tutti controllano uno.
Per hoy día, en nuestro tiempo demofascista, subes a un autobús en el que no hay nadie, nadie te ve, nadie te controla y tú solo picas el billete. Y uno se controlla a sí mismo, policía de sí mismo, demofascismo, fin del experimento humano.
Quindi oggi che entriamo nel demofascismo, tu sali sull'autobus, non c'è nessun controllore, nessuno che ti vede, nessuno che ti controlla, però tu da solo obliteri il tuo biglietto. Fascismo democratico, poliziotto di se stesso, fine dell'esperimento umano.
Però perché parlo di fascismo? Perché dico fascismo democratico? Io non dico postdemocrazia, despotismo democratico, perché dico fascismo?
Perché uso questo termine fascismo e non uso totalitarismo democratico o post-democrazia?
Perché in alguna forma stiamo ripetendo rasgos propri del viejo fascismo.
Perché sotto certi aspetti stiamo riproducendo delle caratteristiche proprie, tipiche del fascismo di una volta.
Primero, espansionismo politico-militare e ideologico. Estamos ya en la tercera guerra mundial. Occidente ha invadido Siria, Libia, Irak, África Negra, etcétera, por las mismas razones de siempre. Sus recursos económicos e imponer nuestro fundamentalismo occidental.
Punto primo in comune, espansionismo politico-militare-economico. Già ci troviamo nella terza guerra mondiale, perché esattamente come la seconda che scoppiò per Hitler in base a altri paesi, oggi i paesi occidentali invadono moltissimi altri paesi e quindi si può dire che ci troviamo già in guerra. E sempre per gli stessi motivi, cioè andare lì a sfruttare le loro risorse economiche, sottrarre manodopera, distruggere i territori e quindi característica en común.
Segundo rasgo en común, somos dóciles. Así como los alemanes apoyaron el fascismo, quisieron el fascismo, alemanes de todos los grupos sociales, tanto burgueses como trabajadores, nosotros somos igualmente dóciles y estamos hoy día sustentando este nuevo fascismo. No hacemos nada contra esta guerra, no hacemos nada contra esta dominación.
Secondo tratto in comune è che siamo docili, esattamente come all'epoca dei fascismi e dei nazismi la popolazione era estremamente docile e acquiescente verso quello che stava succedendo, anche no, lo stesso si può dire di noi oggi, che accettiamo senza far niente tutto quello che i nostri regimi stanno facendo e le guerre e le devastazioni.
Tercer rasgo, come cultura universalista non sopportiamo la differenza, non sopportiamo la particolarità. Nel caso antico, dove aveva la differenza, si aplastava. Es decir, gitano era diferente, te elimino. Judío, comunista era diferente, te elimino en campo de exterminio. Hoy esa diferencia la neutralizamos absorbiéndola, integrándola, asimilándola, convirtiéndola en diversidad, en diferencia no peligrosa, no inquietante, domada.
Altro tratto in comune, odio viscerale per tutto ciò che è diverso. Prima però l'atteggiamento era quello di eliminare, annichilire e schiacciare tutte queste diversità, e quindi se eri giudeo, omosessuale o comunque diverso venivi eliminato. Mentre invece oggi si cerca di fare in altri menti, vale a dire le caratteristiche della tua radicale alterità vengono smussate e quindi ti si ingloba mantenendoti invece tutte quelle caratteristiche solo esteriori che ti fanno sembrare una variabile, che però sempre dello stesso unico soggetto, che è quello che importa.
L'esempio più chiaro che suelo citare è del pueblo romaní, il pueblo gitano. Hasta la seconda metà del siglo XX, la maggioria era gente nómada, che non tenía domicilio, non tenía patria, con niños che non iban a la escuela, gente che non trabajaba en las fábricas, autónomas, con un derecho propio suyo consuetudinario, eccetera. Era la differenza.
Un esempio, il fatto che fino alla metà del XX secolo un popolo come quello romani, degli zigani, erano proprio radicalmente differenti, vale a dire erano nomadi, non avevano un domicilio, non avevano una patria, i loro bambini non andavano a scuola, loro assolutamente non lavoravano sotto padrone, e anche amministravano la legge e la giustizia secondo modalità loro claniche e non statali.
Y tenemos hoy la imagen, la figura del gitano que ya tiene domicilio, tiene casa, tiene nacionalidad, lleva a su niño a la escuela, trabaja en una fábrica, etcétera. Ahí hay diversidad, pero ya no hay diferencia. Hay variación, pero ya no hay diferencia. Es un ciudadano más y hemos abolido lo inquietante, lo peligroso de su forma de vida.
E quindi oggi che esistono gitani, zigani, rom che hanno un domicilio, portano i figli a scuola, lavorano in fabbrica, eccetera, quello che poi alla fine è successo è che noi abbiamo eliminato la loro differenza più sostanziale, che era inquietante, mantenendo appunto caratteristiche.
Este fascismo democratico è proprio di hombres muy civilizados, de hombres extremadamente civilizados, hombres che hanno interiorizzato un apparato di autocoazione.
Questo tipo di il fascismo democratico è tipico e caratteristico di uomini altamente addomesticati, che hanno intrapreso ormai già da lungo tempo un progetto di autocoercizione.
Secondo Aurelias, la situazione occidentale si intende come un processo di aplacamento dello spontaneo, delle emozioni, delle passioni, moderazione dei discorsi, tendente a producir hombres tan lejanos de sí como del no. Yo digo seres amortiguados, seres atemperados, seres civilizados.
Come ricordava Norbert Elias, c'è stato tutto un processo di civilizzazione in Occidente negli scorsi secoli che appunto procedeva condannando, castrando, vietando, anzi facendo sì che ogni singolo individuo poi attuasse con principi di autocoercizione rispetto a livelli molto, molto bassi della vita, spontanei, naturali, della corporeità quotidiana, per poi giungere a un cittadino, che a un modello di soggetto che io definisco che è inadatto a prendere decisioni, non è per il sì e per il no, diciamo un essere placato.
Paesi del nord Europa, donde la socialdemocracia ha avanzado por la vía fascista democrática, nos dan el ejemplo. Suecia, Noruega, por ejemplo, ¿no?
I paesi del nord Europa, che già sono molto in avanti per la socialdemocrazia, Svezia e Norvegia, ci danno ottimi esempi.
Siempre conto la misma anécdota que me pasó en Alta, una ciudad de círculo polar.
Racconto sempre lo stesso aneddoto, che è una storia che mi è successa quando sono stato ad Alta, che si trova su verso il circolo polare.
Son seis meses de día, seis meses de noche, y era verano, seis meses de día. Tengo que cruzar una calle, miras a la derecha, es un mundo plano, no viene ningún coche porque apenas hay coches. Miras a la izquierda, no viene ningún auto porque apenas hay autos. Y me pruebo a cruzar y la gente me chista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que está rojo el semáforo de los peatones.
Questi sono posti in cui ci sono sei mesi di luce, sei mesi di buio. Io sono stato d'estate quando c'erano sei mesi di luce, immaginatevi appunto una strada, io mi sono girato a sinistra e poi appunto lì è tutto piatto, tutto bianco, e chiaramente non arrivavano automobili, che tra l'altro ne passano rarissime, a destra idem. Ho provato ad attraversare la strada e le persone che erano attorno a lui hanno fatto dove vai, non vedi che è rosso il semaforo.
Se pone verde y entonces cruza, simplemente, ¿no?
E quando diventa verde tutti quanti attraversano.
Y luego una segunda cuestión que puede parecer polémica, pero para mí es delatadora, ¿no?
E poi c'è anche un secondo punto che potrebbe creare delle polemiche, però secondo me è molto chiarificatrice, ¿no?
Son mundos en los que sigue habiendo fractura social, sigue habiendo gente explotada, gente precaria, gente sin medios, y se ha perdido el sano hábito del robo.
Teniamo presente che comunque sono società dove comunque fratturate, dove esistono persone povere che non hanno i mezzi, sfruttate, però in questi casi io dico bisognerebbe attuare una sana pratica che è quella del furto.
Solo robano da arriba, es decir, roban los bancos, te roba l'empresario, te roban los políticos, pero la gente más precaria, la gente más pobre no roba.
In quei paesi il furto avviene solamente dall'alto, cioè rubano ricchi, banchieri, industriali, però la gente povera non ruba.
Le cose che si vendono stanno sin meccanismo di bloqueo. Vas a un camping, hai una nevera e hai un bote. La gente la abre, coge su zumo e paga. Aunque nadie lo vea, paga. Hai bicicletta di alquiler, la gente paga sin vigilante o periódico. Pagan por todo sin vigilante.
Gli oggetti che sono in vendita sono collocati, come in Svizzera, in dei luoghi, ad esempio il frigo dove dentro ci sono le bevande, oppure il posto dove si affittano le biciclette, oppure il chioschettino automatico dei giornali, dove non ci sono meccanismi di blocco che i soldi vanno a disinnescare, ma ci sono semplicemente delle scatolette dove, senza che nessuno ti veda e ti controlli, tu vai a mettere il denaro.
El ejemplo más elocuente, que a mí me hizo pensar que no estaba entre seres humanos, sino entre zombies, era el momento de pagar el camping.
El momento que me ha hecho dubitar de estar en medio de los seres humanos, ma en medio de los zombies, es el momento en que de andar a pagar el campeggio.
El dueño del camping solo venía de 12 a 1, una hora.
Il proprietario di questo camping era lì sul posto per ricevere i pagamenti soltanto un'ora, dalle 12 alle 13.
E la gente esperava in cola a che viniera per pagare. Io no, io mi iba sempre antes, alle 10 alle 11, no? Come qualche persona. La gente esperava solo per pagare.
Ma invece tutti si mettevano lì in coda ad aspettare solo per pagare, mentre io invece mi andavo via alle 10 alle 11 senza pagare.
Y pasamos ya al tercer punto, quiero hacerlo un poco breve, el socialcinismo del Estado social o del Estado del bienestar.
Quindi arriviamo al terzo punto, cerco di farla breve, che il socialcinismo nell'Estato del benessere, lo Stato sociale.
Desde el punto de vista de la lucha, de la contestación, países como España, Grecia, Italia, en mi opinión, han alcanzado un punto final cínico y lastimoso.
Paesi come Grecia, Spagna, Italia hanno... Ormai sono giunti a un punto di cinismo disperato.
Formazioni in Spagna come Podemos o come Syriza in Grecia, per esempio, Partito Socialdemocrata, sigue mantenendo un discorso della critica, della trasformazione, del autogoverno del pueblo, della democrazia, un discorso, e por debajo actúan, desarrollan unas prácticas che sono justamente lo contrario, prácticas di conservazione, de aprobación de lo existente y de gobierno del pueblo por minorías ilustradas.
Esempi como Podemos, Syriza o altri che magari non conosce in Italia, genericamente, o altre forze socialdemocratiche, attuano proprio tutti allo stesso modo, cioè a parole sostengono di operare per il bene, per l'autogoverno del popolo, per ristabilire l'uguaglianza, eccetera, mentre invece poi nella pratica fanno esattamente il contrario, sono delle forze tutt'altro che trasformatrici, ma conservatrici per appunto il mantenimento del popolo sotto il giogo, eccetera.
El principio izquierda pasa de ser un poder de contestación a un poder de conservación.
E quindi il principio di sinistra passa da essere un potere, no? Un poder
de contestación.
Un potere contestatario da essere un potere, a essere, finire per essere un potere di conservativo.
Y se instala en la decisión, en la esquizofrenia. Ambos ámbitos.
E quindi ad andare avanti così diventa schizofrenico.
In mio paese la unica forma di lucha attuale, forma reale di lucha, in la che la gente sale alla calle, si enfrenta alla polizia, forma concreta di lucha, sono todas por la mera devolución de aquello que te quitaron, el estado del bienestar.
In Spagna perlomeno tutte le lotte vere, tutte le lotte che poi si dimostrano anche nella piazza in cui ci sono scontri con la polizia, sono tutte per rivendicare di farti ridare quello che ti avevano tolto.
Ya no se cuestiona en sí el sistema, no se cuestiona en sí la explotación del obrero, no se cuestiona en sí, digamos, la estructura, simplemente se quiere dulcificar la opresión capitalista.
E quindi non si fa altro che richiedere, appunto non si vuole una rottura totale con il sistema, ma si chiede semplicemente di dolcificare il capitalismo.
Pero aún manejan un discurso de la transformación, de la rebelión, de la indignación, etcétera, ¿no?
Però adoperano discorsi e concetti di ribellione, contestazione, dell'essere indignati, indignazione.
Posiblemente lo que está ocurriendo es que el relato occidental de la emancipación se ha quedado sin sujeto.
Forse quello che è successo, quello che sta succedendo è che diciamo, l'obiettivo, lo slancio emancipatore dell'occidentale è rimasto senza un soggetto.
Si aspirava a una utopia di trasformazione, a un mondo libero, igualitario, a una specie di paraíso nella terra, però hacía falta una forza sociale che lo trajera, che luchara per él, e non esiste.
Quindi si continua a sperare in mondi migliori del futuro dove si realizzerà l'utopia, però non esiste un soggetto capace di realizzare questa opera.
La tradizione marxista sognò a sujeto nella classe trabajadora.
I marxisti sognarono questo soggetto, se lo immaginarono nella classe lavoratrice.
Però han pasado décadas y vemos que los trabajadores no son como estos teóricos burgueses los imaginaban.
Però poi nel passare degli anni ci siamo resi conto che i lavoratori non sono così come questi teorici borghesi si immaginavano.
Los trabajadores no quieren cambiar el mundo, quieren instalarse mejor en este mundo.
I lavoratori non vogliono cambiare il mondo, ma vogliono starci un po' meglio.
Y no están manipulados, alienados, confundidos, son así.
E non sono manipolati, confusi, alienati, sono così.
Dice Baudrillard, qué absurdo pensar que los hombres son otros, y que su más querido deseo es volver a ser ellos mismos. No, los hombres están así en cada instante, son como los demás.
Que, como diceva Baudrillard, qué absurdidad pensar que gli uomini siano altri da quello che sono e sperare che diventino ciò che sono io stesso.
Mi padre es trabajador, yo vengo de la clase baja, ¿no?, del lumpen. Y yo siempre discutía con él sobre este tema, porque mi padre, trabajador, obrero, votava alla destra.
Io ad esempio, che vengo da una classe molto bassa, dal lumpen proletariato, e che mio padre è appunto un lavoratore, spesso discutevo con lui di questi fatti.
Paco, perché votare alla destra? Come può un obrero votare alla destra? Dice, Pedro, è molto facile, pues io cojo la papeleta e la faccio alla destra, non è nessuna complicazione.
Ad esempio suo padre, che vota a destra, quando lui gli chiede, ma perché voti a destra? Cioè, come fai? E lui fa, molto semplice, Pedro, prendo la scheda, voto a destra e la metto nel.
Le decía, sí, pero eso, papá, es porque tú estás alienado.
Pero él diceva, sí, vabbè, ma questo è ovviamente perché tu sei alienato.
Porque el proletariado no debe votar a la derecha, tiene que hacer otra cosa, tiene que contribuir a transformar la sociedad.
Perché il proletariato non è che deve votare a destra, ma deve contribuire alla trasformazione sociale.
Papá, eres víctima de la falsa conciencia, de la ideología, etc.
Papá, sei víctima della falsa coscienza e ideologia.
Y decía mi padre, Pedro, ¿por qué me insultas?
Suo padre gli risponde, Pedro, perché mi insulti?
Perché mi chiamas proletario?
Ok, ¿Qué me llaman por estar?
Yo soy Paco, trabajo porque no tengo más remedio. No me gusta trabajar, no estoy orgulloso de trabajar. Quisiera quizás ser un empresario.
Tutto non insultarmi, io non voglio lavorare. Non mi piace quello che sto facendo e se dovessi scegliere sarei io il padrone.
Quando ero giovane mi gustaba essere come tu. Y por ahí por la vida sin trabajar. Trabajo bajo presión, pero yo no soy un proletario, te lo juro.
Cuando era giovane, magari facevo come te, que eri un po' un vagabondo giramondo, pero sappi que appunto io non sono un alienato.
Un proletario,
non insultarmi.
Dice, y la gente como yo, los trabajadores, son muy distintos a como tú los ves. Ellos tampoco quieren ir a la calle a manifestarse, o sea, con la policía. No son así. Tú los estás soñando.
E anche tutti i lavoratori che io conosco non sono per niente così, non vogliono, hanno voglia di fare rivoluzione, di scendere in strada, di cambiare le cose, sei tu che stai sognando.
A ti te han alienato, a ti en la università te han alienato, a ti.
A te ti hanno alienato nell'università.
E tu, che non hai lavorato un giorno in tua vita, devi spiegarmi come devono essere i lavoratori e lo che tieni che fare per cambiare il mondo.
E tu che non hai lavorato un giorno nella tua vita mi vieni a dire cosa dovrebbero fare i lavoratori per cambiare il mondo.
Maldita università.
Maledetta università.
No, el proletariado no es el sujeto.
El proletariado no es el sujeto.
La filosofía del siglo XX empezó a buscar sujetos por todas partes.
Nel XX secolo la filosofia ha cercato, è andata alla ricerca di soggetti dappertutto.
Sostituto funzionale del proletariato, a ver chi va a cambiare il mondo.
Che fossero dei sostituti funzionali del proletariato, che il cui compito fosse cambiare il mondo.
Lo sogniamo en los estudiantes, mayo 68 por ejemplo, pero el estudiante es un punto vacío, está en tránsito, no es nada, al final se integra como los demás, tampoco va salvando.
Lo studente, ad esempio, nel maggio 68 magari, però lo studente è un niente, c'è semplicemente un momento di transito che poi va a essere integrato nel sistema.
Lo soñamos en el subconsciente, esa fuerza reprimida, llena de deseos liberadores, y pensamos que si descendíamos a esa especie de caverna donde está lo que uno realmente quiere y colocamos fuera al policía de razón, a lo mejor el mundo iba a mejorar, no iba a ocurrir, algo transformador.
Oppure poteva essere il sogno del subconsciente, vale a dire che se noi andiamo in questo anfratto, in questa caverna scura, a tirare fuori, magari quello che c'è nascosto potrebbe essere l'energia trasformatrice.
Pero llegó el psicoanálisis, abrió el cajón desastre del subconsciente y lo que vio dentro era muy triste y muy penoso.
Però la psicanalisi, quando ha aperto il sacco dentro cui c'era nascosto il subconscio, vide qualcosa di molto triste e penoso.
Quiero tener un coche muy grande, quiero tener una casa magnífica, un palacio, quiero hacer el amor con todos los vecinos de mi pueblo, etc.
Voglio una macchina ultimo modello, che la mia casa sia più bella, voglio fare l'amore con tutti i miei vicini.
Así que mejor cerrar el cajón del subconsciente, colocar encima la policía de la razón y buscar sujeto en otra parte, porque el subconsciente, a pesar de L.U. Guattari, no nos va a salvar.
E quindi a questo punto richiudiamo pure la cassa, la caverna del subconsciente, mettiamogli sopra il poliziotto della ragione, che prima mi avevo dimenticato, e quindi con buona pace di Deleuze, Kerviene, Guattari, il subconsciente.
Lo buscamos en la mujer. La mujer está, decimos, más cerca de la tierra, puede ser madre, está más cerca de la vida, es más sensible, es pacifista.
Oppure lo proviamo a cercare nella donna, che potrebbe essere considerata più vicina alla terra, perché procrea, più sensibilità, è pacifista.
Margaret Thatcher. Y luego te dicen las mujeres, cuidado, atención, lo que sea la mujer, lo que pueda ser el proyecto de la mujer, será un proceso múltiple, plural, contradictorio, que tenemos que forjar nosotras.
E le donne però poi ti dicono, aspetta, quello che diventeranno le donne sarà un processo molteplice, contraddittorio, non mi ricordo, e soprattutto saremo noi a farlo.
No me agobies con una tarea que viene de cuatro hombres, Marr, Bakunin, Engel, no me agobies con una tarea, a fin de cuentas, quizás masculina, ¿no?
Sì, non mi caricare di un compito, non addossarmi un compito che viene da idee di quattro maschi, Bakunin, Marx.
Lo hemos soñado en los indígenas, y fuimos todos corriendo a cooperar con los zapatistas, o iremos mañana a cooperar con otra gente, pero los indígenas cuando nos han hablado nos han dicho claramente, nosotros no somos un universal, no somos la esperanza de nadie.
Potuto magari succedere anche con i popoli indigeni quando, che potevano diventare questo famoso soggetto, ed è successo in tutta la questione dello zapatismo o altre che possono presentarsi oggi, però gli stessi indigeni appunto hanno detto non venite da noi a cercare una soggettività universale.
Somos localistas. queremos conservar este sistema de organización en nuestro territorio, pero no somos responsables de un cambio universal porque nosotros no usamos el concepto universal.
Noi siamo localisti e vogliamo occuparci di quello che succede nel nostro territorio, però non abbiamo questa concezione di essere portatori di un cambiamento generalizzato, universale, perché noi non abbiamo proprio il concetto dell'universale.
Alcuni sognano il soggetto in las multitudes, pero yo solo veo multitudes en los campos de fútbol, en los supermercados y en las playas, y no tienen cara de cambiar el mundo.
Altri lo sognano nella moltitudine, questo soggetto, ma io la moltitudine lo vedo solo nei supermercati, negli stadi e sulle spiagge, e guardando i loro volti non sembra che abbiano voglia di cambiare il mondo.
No, no hay sujeto. Y entonces acude la plaga socialdemócrata de los constructores del sujeto colectivo.
E quindi, non essendoci soggetto, a questo punto spunta la piaga del socialdemócrata, dell'esperto in costruzione di soggetti collettivi.
Vamos a ir a los barrios, a las aldeas, vamos a hacer asambleas y vamos a forjar, siempre bajo esta vigilancia y esta luz externa, al sujeto colectivo, a una masa, ya no social concreta, pero una masa que va a transformar la situación.
Quindi si va nei quartieri, si fanno delle assemblee, si, diciamo che sempre con questa prospettiva dal di fuori, dall'alto, con questo sguardo illuminista, si va appunto a forgiare questo ipotetico, moderno, odierno soggetto collettivo.
Trabajadores sociales, attivisti sociales, burocracia del bienestar social, educadores sociales, una plaga, una tropa de lo social, che comparten un sindrome, una enfermedad tomada del cristianismo, il sindrome di Viridiana.
Tutto questo esercito, questo gregge di assistenti sociali, lavoratori del sociale, educatori sociali, tutto questo armamentario tipico della socialdemocrazia, agisce sulla base di una sindrome che io ho definito di Viridiana, dalla pellicola del 60 di Buñuel.
Si passa dal cristianismo alla izquierda, ma sì, era
un'influenza, come si dice, un morbo che è passato dal cristianesimo al marxismo.
Nella pellicola di Buñuel, Viridiana è una monja medio tonta che necessita a un altro vulnerabile, precario, esplotato, dañato per sentirsi bene, ad aiutarlo e collocarsi, ganarsi il cielo dei cristiani.
Viridiana è una monaca un po' tonta che necessita, ha bisogno assoluto di trovare lungo il suo cammino poveri, disgraziati, disperati da aiutare, di modo che lei stessa possa guadagnarsi il cielo dei cristiani.
Los sociales progresistas andan buscando siempre damnificados, gente vulnerable, inmigrantes, mujeres, explotadas, torturadas, etcétera, para acudir enseguida a hacerle el bien, a ayudarlos y colgarse la medalla de la conciencia progresista, coherente y revolucionaria, el cielo de los izquierdistas.
Quelli di sinistra fanno la stessa cosa, dirigendosi verso appunto gruppi sfruttati, vulnerabili, le donne, così, per facendogli del bene, guadagnarsi la buona coscienza, il sapere di stare operando per il bene della trasformazione del mondo e guadagnarsi così il cielo del progressismo.
Pero se trata de un otro y de lucha de un otro. Este mecanismo yo creo que es morboso porque parte primero de un me das pena. Me das pena, siento lástima por tu situación.
Però questo secondo me è un qualcosa che c'è proprio di sbagliato da subito, perché parte da una cosa che a me non piace, che è proprio porsi di fronte a un altro e dire mi fai pena.
In secondo luogo decimos, me caes bien, te tengo simpatía, que es muy extraño, me das pena, me das lástima y te tengo simpatía.
Però anche poi si aggiunge subito che però mi stai simpatico, che tra l'altro, dico io, è abbastanza strano, perché un attimo fa mi facevi pena, adesso mi sei simpatico.
Y tercero, que ya es decisivo, decimos, y te voy a ayudar.
E poi il terzo punto decisivo, ti aiuterò.
A lo mejor dice el otro, no me ayudes, te voy a ayudar, te poi tengo que ayudar.
L'altro dice, no, non aiutarmi, e l'altro dice, no, ti voglio aiutare, ti aiuterò.
En este punto la reazione a este síndrome, che mejor expresa es un grupo español, punk rock, la Polla Records.
E diciamo che la migliore risposta a questo atteggiamento l'ha data già molti anni fa un gruppo punk rock, la Polla Records.
Una patata en los huevos es lo que te pueden dar. Vete a salvar a tu viejo, solo pretendes cobrar.
L'unica cosa che ti meriti è un bel calcio nei coglioni, vai a salvare i tuoi vecchi e tu pretendi solo guadagnare.
Ha venuto a salvarmi dall'altra parte del mondo.
Sei venuto a salvarmi dall'altra parte del mondo.
Me trae la salvación, pero eso por tu cuenta y riesgo. mettere la salvación, mettere la salvación.
Mi porti la salvezza, ma questo è per conto tuo e a tuo rischio.
Chi cojones ti ha mandato?
Che cazzo ti ha mandato qua?
Guru.
Guru.
Guru. Guru.
Titola guru. Guru.
Guru. Y el punto decisivo de este síndrome, aparte de la ayuda bajo coacción, a fin de cuentas intenta reconducir, dirigir, reformular la praxis del otro, la lucha del otro, el malestar del otro, siempre llevándolo al terreno de la institución, del Estado, o por lo menos al terreno de la óptica occidental.
Esto es difícil. L'obiettivo un po' soggiacente a tutti questi vari tipi di interventi di aiuto è quello di ricondurre la prassi dell'altro, dell'altero, come hai citato prima, a qualcosa di assimilabile o dalle forme diciamo statali della democrazia o comunque una visione occidentale del mondo, l'universalismo di cui parlava prima.
L'occidentale è un hombre che llega al otro e dice: buen día, otro, vengo a aiutarte, che puedo hacer? No, non stiamo scendendo.
L'occidentale non si pone così dicendo buongiorno, altro, come stai? Che cosa posso, in che cosa posso aiutarti?
Ma bien decimos, tu lucha es muy interesante, pero creo que algunas correcciones serían importantes, creo que sería más eficaz si introduce estos matices, estamos siempre reconduciendo, redirigiendo la praxi del otro.
E questa forma di ricondurre, ridimensionare la prassi dell'altro avviene perché noi diciamo sì, bello, condivido la tua lotta, però secondo me si potrebbero portare dei miglioramenti in questa direzione, facendo dei cambiamenti sarebbe meglio.
Per tutto questo, tampoco podemos ammettere la figura del costruttore dell'oggetto sociale, tampoco podemos ammettere che una luce interior costruisca l'oggetto sociale.
E quindi non possiamo nemmeno ammettere che una lotta altra possa costituire un soggetto sociale.
Io acabar già per avere tempo a un colloquio. ¿Qué queda entonces? Si no hay sujeto y es infame la pretensión de construirlo, ¿qué queda?
E quindi arriviamo all'ultimissimo punto di questa, di queste mie cose che dico prima di passare al dibattito, e quindi visto che fare nel momento in cui non c'è soggetto ed è assurdo e anche infame provare a costruirne uno.
Yo creo que como señalaban los antiguos libertarios, clásicos incluso, sobre todo los individualistas, solo queda la autocostruzione etica del soggetto parlare.
Quindi io penso, come dicevano antichi libertari, i primi soprattutto, e in particolar modo gli individualisti, tutto quello che resta da fare, che ci rimane, è una autocostruzione etica del soggetto per la lotta.
Come diceva Stirner, la rebeldia non sta nell'ombre, la rebeldia deve essere deseata.
Come diceva Stirner, la ribellione, la rivolta non è nell'uomo, essa deve essere desiderata.
Entiendo por autoconstrucción un proceso de descodificación. Ya que somos el sistema no es una entelequia que tiene la culpa de todo, el sistema es bueno, es malo, yo bueno. Ya que
quindi
somos...
questo processo di autoconstruzione lo intendo anche come decostruzione, cioè il fatto che alla fin fine il sistema, che lo siamo, non è un'entelechia che sta là fuori, che ci piomba addosso, ma lo facciamo noi parte, lo siamo anche noi stessi.
En cada acto de compra, en cada acto de venta, en cada acto de trabajar o de desear trabajar, en cada acto de obediencia, somos el sistema.
Siamo il sistema in ogni momento che compriamo, vendiamo, che comandiamo o permettiamo che qualcuno debba obbedire. Creo que tutti questi atti noi siamo parte del sistema.
Creo que se impone esa tarea previa de descodificación, de construcción personal, que la entiendo también como una carrera hacia el margen.
E io penso che appunto sia importante che come prima cosa ci sia questo lavoro di decostruzione che io intendo e visualizzo un po' come una fuga ai margini.
Hoy día la maggior parte della gente, soprattutto la gente progressista e di izquierdas, corre hacia il centro del sistema.
Oggi come oggi la gente progressista, soprattutto di sinistra, corre verso il centro del sistema.
Però è possibile correre hacia il margine, non salirse fuori dal sistema, però sì correre hacia sul margine. E lo margine è il luogo dell'autocostruzione.
E invece io dico no, andare ai margini del sistema, che non significa affatto uscire dal sistema, anche perché non sarebbe possibile, ma andare verso i margini perché sono luoghi più favorevoli a questo processo di autocostruzione.
La proposta del viejo Diogenes il perro, della scuola cinica, dar la espalda, en la medida de lo posible, progressivamente, tanto al Estado, tanto al poder, come al mercato, al capitale.
Che poi la proposta che già faceva tantissimi anni fa Diogene, il cinico, che era quella di dare le spalle al sistema, chiaramente, nella misura del possibile, progressivamente, e quindi sfuggire, rifugire sia al sistema sia al mercato, y lo Stato sia al mercato.
Esto es muy básico, muy general, pero es que hoy, a día de hoy, lo que ocurre en el movimiento, por ejemplo, libertario, es que está siendo seducido, capturado por el mercado y también por la institución. Cada día más, en estos ámbitos alternativos o disidentes, todo se compra, se vende, se comercializa, hasta si fueran empresas capitalistas, y cada día más también están siendo atraídos por estos discursos de colaborar, participar, de medidas, presupuestos, ayudas institucionales.
Quindi vedo che, ad esempio in Spagna, il movimento libertario sempre più cade, viene risucchiato da queste dinamiche, da queste pratiche legate al mercato, quindi a vendere, a comprare, e poi viene anche sedotto sì, subisce anche una seduzione a collaborare con le istituzioni o comunque a far parte di tutta una serie di apparati di mediazione.
Ya lo voy a dejar aquí porque ya estamos ya cansados. Simplemente por recordar el punto de partida. La antipedagogía en sentido estricto es una crítica de la escuela. Pero en sentido amplio es una crítica de todas las posiciones de despotismo y elitismo moral e intelectual. Profesores, jueces, médicos, etc. Todas las posiciones de despotismo moral e intelectual.
Y quindi per tornare all'inizio, ripeto, la antipedagogía puede ser en senso estricto considerata come una critica della scuola, però ha anche un significato, un senso più ampio, che è la critica di tutte le figure di dispotismo e di imposizione morale e etica, come possono essere i giudici, i giornalisti, i politici e i medici.
Y denuncia che el Estado, a través de este ejército funcionarial, ha secuestrado tareas que antes eran o bien del individuo o bien de la comunidad.
E che lo Stato, attraverso questo esercito di funzionari, si è appropriato di ambiti che un tempo erano dell'individuo o della comunità.
La educación a través de la escuela, la medicina a través de los hospitales, la seguridad a través de la policía, etc.
La educazione attraverso le scuole, la medicina attraverso gli ospedali, la sicurezza attraverso la polizia.
Ya lo dejamos aquí.
Oh, we're not close.